Amen.
Solo un'introduzione e poi cercheremo di rientrare nell'atmosfera di Los Angeles e di fare delle cose anche noi qui. Intanto guardo se ci sono delle cose speciali, perché ogni tanto ci sono delle preghiere speciali, ce l'ho sotto occhio, quindi quando c'è bisogno i tecnici ci... mentre lo davamo mi è venuto in mente di nuovo questo brano che mi suonava un po' nella mente e nel cuore questi giorni, quello che Giovanni Battista ha detto: io vi battezzo con acqua, ma dietro di me viene colui che battezzerà con Spirito Santo e col fuoco. E penso che questo battesimo del fuoco è quello che Dio ha riservato per questo tempo. C'è questo fuoco, come parlavano anche oggi, c'era nelle preghiere a Los Angeles: il Signore manda proprio questo fuoco che scorre dal tuo trono. Abbiamo bisogno di questo fuoco che da una parte ci purifica dalle scorie e dall'altra parte ci incendia di questa passione per il Signore. Amen. Quindi, Signore Padre, vogliamo chiedere proprio il tuo fuoco. Abbiamo bisogno di questo battesimo di fuoco, Signore, questo battesimo di fuoco, Signore, che ci mette passione, che ci mette il fuoco per questo tempo, per quello che sta nel tuo cuore, perché tu hai delle cose nel tuo cuore che bruciano, Signore, per questo mondo, per queste nazioni, per questo popolo che vanno sempre più lontano. Signore, il tuo cuore brucia per questo, Signore, tu vuoi che il nostro cuore bruci con te, con il tuo cuore, ma Signore, se non mandi il tuo fuoco non possiamo bruciare, Signore, e vogliamo questo fuoco. Questo fiume di fuoco di cui si parlava anche quest'oggi, si pregava, questo fiume di fuoco che scende dal tuo trono e ci incendia della stessa passione che c'è nel tuo cuore. Padre, tu vuoi espandere il tuo cuore in questo mondo solo attraverso di noi, ma abbiamo bisogno che il nostro cuore sia incendiato quanto lo è il tuo. Signore, secondo quello che tu hai messo nel nostro cuore, che sia nell'intercessione, che sia nella predicazione, che sia nella guarigione, che sia nella liberazione, cioè, che sia nel servizio, Signore, che questo fuoco possa continuare a scorrere. Grazie anche per quelli che lavorano nella cucina. A volte pensiamo che questi lavori non ci sia bisogno dell'unzione. Signore, questo è un servizio che si viene fatto per te, e attraverso questo servizio, Signore, c'è una benedizione che scorre. E domani, Signore, riceveremo questa benedizione, tutto questo lavoro, Signore, perché tu sei anche in questo. Tu usi il servizio pratico, lo sappiamo nella tua parola, come un mezzo per la tua unzione di benedire il tuo popolo. Quindi vogliamo chiederti di più di questo, anche di saper vivere anche nelle cose pratiche, Signore, la realtà di questo fuoco, di questa passione, perché lo stiamo facendo per te e per il tuo regno. E chiediamo ancora questa sera, Signore, vieni col tuo fuoco, Signore, sorprendici, Signore, siamo qua, vogliamo essere dei vasi aperti, disponibili, Signore, facciamo delle cose, ma come dicevano questi fratelli, Signore, quello che vogliamo è la tua presenza, Signore, e vogliamo facilitare solo la tua presenza, Padre, nel nome di Gesù. Abbiamo parlato, per chi non c'era ieri sera e questo pomeriggio, dello spirito religioso che è questo mezzo molto sottile del nemico di allontanarci dall'opera della croce, dall'opera della redenzione, di allontanarci dalla relazione con Dio e farci entrare in sistemi, in strutture, in regole, eccetera, ok? Abbiamo detto che è uno spirito che è contrario all'unzione di Dio, resiste all'unzione di Dio, perché sa che quando c'è l'unzione di Dio le catene si rompono, Dio libera gli schiavi, è contrario al profetico, perché il profetico denuncia quello che è falso e manifesta quello che è vero. Ne parleremo domattina, parleremo di Elia domattina, di quello che è successo su Monte Carmelo, e cercheremo di applicarlo a noi in questo contesto, ok? E quindi abbiamo pregato, come abbiamo detto questi giorni, abbiamo cercato di identificare questo spirito religioso che infetta noi personalmente, che ci infetta come chiesa, che ci infetta perché intorno c'è uno spirito religioso, sia la nostra città, abbiamo detto, sia l'Europa, è guidata da questo spirito religioso unito a uno spirito politico, e che l'obiettivo è quello di tenere soggiogati i santi, non permettere che la Chiesa si levi, che il regno di Dio venga. Quindi abbiamo preso un tempo anche per domandare perdono a Dio quest'oggi, rinunciare a ogni schiavitù allo spirito religioso, ogni influenza nella nostra vita. Certo, è stato solo l'inizio, ma dobbiamo continuare. Spero che abbiamo capito di cosa si tratta. Abbiamo detto che non è solo una questione individuale, ma vuol dire entrare in una battaglia spirituale, nell'intercessione, un'intercessione profetica, nel stabilire un governo che sia un governo di Dio, che dove Dio può usare e manifestare la sua autorità e la sua potenza. Cioè, anche quello che abbiamo visto oggi, vedremo stasera, è perché ci sono delle autorità spirituali che hanno permesso che questo avvenga per accogliere quello che Dio vuole fare, altrimenti abbiamo detto Dio non è un Dio che fa le cose in modo casuale e superficiale. Come il nemico c'è il suo organigramma e agisce attraverso questa gerarchia sua, Dio ha un organigramma anche lui, ha un ordine, e lui agisce in quell'ordine, non nella confusione, non nel raffazzonare le cose, ok? Cioè, noi abbiamo un po' anche questa cultura italiana di raffazzonare le cose, umma umma, eccetera, eccetera. Cioè, per Dio non esiste questo. Cioè, dobbiamo rientrare nel suo ordine perché lui possa agire. Amen. Quindi questa sera volevo solo accennare che uno dei mezzi che Dio ha per riportarci sempre, abbiamo fatto questo esempio ieri sera di questo pastore che sta rifacendo l'edificio della chiesa, voleva dare una mano all'architetto e agli altri che lavoravano, e dice: cosa posso fare per aiutarvi? Lo dico per chi non c'era. E questo, uno di questi capi di lavoro ha detto: senti, se vuoi abbiamo bisogno di 70 pezzi di legno lunghi, non so, 1,20 m, ok? E dovresti tagliarne 70 tutti lunghi uguali. Allora il pastore prende questo pezzo di legno, prende 1,20 m, fa un segno, sega questo pezzo di legno, prende questo pezzo di legno che ha tagliato, lo mette sul pezzo più lungo, misura, secondo questo pezzo di legno, segna con la matita, taglia il legno. Poi mette via il primo pezzo, prende il secondo e misura per prendere il terzo. Dopo 70 volte che ha fatto questo, l'ultimo pezzo era così, qualche centimetro più lungo del primo, perché invece di usare l'originale per misurare tutti gli altri pezzi, ha usato sempre l'ultimo, quindi in sequenza, quindi l'errore si è moltiplicato per 70, ok? E diceva questo fratello, quello che anche la Chiesa ha fatto nel passato, ci siamo allontanati dall'originale e ci siamo sempre, abbiamo fatto riferimento all'ultimo pezzo tagliato, quindi ci siamo sempre più allontanati dall'originale, ora dobbiamo invece ritornare all'originale. E una delle cose che il risveglio, che Dio manda il risveglio, è per farci ritornare all'originale, riallinearci con l'originale per poter ricominciare in un modo nuovo. Per questo abbiamo bisogno di un risveglio. Il risveglio porta con sé una riforma, come diceva Bill Johnson e altri hanno detto, un risveglio che non porta alla riforma non è un vero risveglio. Un risveglio porta un cambiamento. La riforma vuol dire ritornare nella forma che Dio aveva previsto all'origine, ritornare alla sua forma perché lui possa riempirci con il nuovo. Gesù l'ha detto in un altro modo, l'ha detto che il vino nuovo va messo in otri nuovi, perché se il vino nuovo mettete negli otri vecchi si spezza, si rompono, si perde l'otre e il vino. Un otre che è stato usato una volta diventa rigido, non è più flessibile, e quindi quando mettete il vino nuovo si espande, e quindi questo otre vecchio non è più capace di espandere e si perde. È lo stesso discorso, dobbiamo essere rinnovati, cioè i nuovi credenti fanno più facile per loro ritornare all'origine, perché non hanno un bagaglio che a volte noi abbiamo, la nostra eredità. Ma noi rischiamo di essere degli otri vecchi, perché anche questo spirito religioso dopo un po' si instaura e ci fa fare sempre le cose nello stesso modo, in un modo sempre più lontano dall'originale. E c'è un modo per rimettere in ordine questi otri vecchi. Nel passato erano fatti con pelle di capra, ok? Quindi prendevano un otre vecchio già usato, e c'erano due modi per metterlo in ordine, due metodi, cioè che andavano insieme. Uno è di lavarlo con acqua e tenerlo a mollo nell'acqua in modo da togliere tutti i residui del vino vecchio che incrostava la parete interna, e l'altro era quello di immergerlo in olio caldo in modo da ridare alla pelle la flessibilità, almeno una parte. In questo modo un otre vecchio poteva essere ancora usato una volta perché aveva ancora la capacità di espandersi. È chiaro che cosa vuol dire? L'acqua è l'acqua della parola che ci deve riportare all'origine, non con uno spirito religioso, ma con uno spirito di rivelazione. E l'olio è l'unzione dello Spirito Santo, ok? Che ci rende flessibili a quello che Dio vuole fare, ok? A vedere delle persone che ridono e delle altre che piangono, delle persone che danzano, delle persone che sono per terra, e via di seguito, come Dio agisce nella nostra vita. Quindi, e fare le cose in un modo nuovo, non nel senso completamente diverso, cioè, quando dice otri nuovi, vino nuovo, i due termini sono due termini diversi. Nel caso dell'otre, nuovo vuol dire fatto nuovo, che non ha niente a che fare con il vecchio, è nuovo di origine, ok? In questo momento è nuovo, non è più lo stesso di prima. Quando parla di vino nuovo, è lo stesso vino, ma fresco di vendemmia, ok? Se noi abbiamo una vigna di un certo tipo di ceppo, di un certo tipo di, come si chiama, non mi viene in mente, serpaggio, cepage, che non so come si dice in italiano, sì, si dice cepage, non so più in italiano, sì, non mi ricordo più, lo stesso, vabbè, è lo stesso tipo di vino, la stessa radice, la vigna da sempre quel tipo, ma ogni anno è nuovo, nel senso che è rinnovato, quindi, ma è sempre lo stesso, se è barbera rimane barbera, ma è nuovo, frizzante e pieno di vita, quello vecchio si affloscia e non ha più questa vitalità. Quindi il vino di Dio è lo stesso, ma è fresco di giornata, ok? Amen. Come le uova. Ok. Quindi abbiamo bisogno di questo. Una delle cose, è una cosa, voglio solo leggere con i brani, dire due cose e poi torniamo, ma la prima che pensavo che avevo nel cuore è questa, prima cronaca, seconda cronaca 7:11, è un problema vecchio, abbiamo detto, che si ripete, Dio agisce, poi il popolo si allontana, poi Dio agisce di nuovo, poi il popolo si allontana, seconda cronaca 7, dal versetto 11, la costruzione del Tempio da parte di Salomone, dice: Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore nel suo proprio palazzo. E poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, e questo è quello che è successo, è quello che abbiamo visto in questi giorni, succede alla Chiesa quando si allontana, abbiamo parlato delle sette chiese, ok? Se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle vie malvagie, dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Okay? C'è sempre un riscatto, cioè noi ci allontaniamo, ma c'è un riscatto. Se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte, cambia la sua direzione, allora io lo esaudirò del cielo e perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Quindi non è solo per noi, cioè per guarire la città, per guarire la nazione. Il risveglio ha questo obiettivo. È una riforma che non tocca la Chiesa soltanto, che tocca a noi, tocca la Chiesa, ma tocca il mondo esterno, cioè come nel risveglio del Galles del 1904, nel 1905, quello prima di Azusa Street, che nei tribunali non c'era più nessuna processo da fare perché non c'erano più problemi. Cioè, infatti i giudici si chiamavano i giudici dai guanti bianchi perché mettevano il guanto bianco quando non c'era più niente, non c'era nessun processo da fare, quindi indossavano sempre i guanti bianchi perché non c'era più nessun processo, i bar si svuotavano e le chiese si riempivano perché lo Spirito Santo attirava le gente nella chiesa senza dover predicare il Vangelo, non andavano a sentire dopo il Vangelo, o come è successo alle Ebridi, che le navi che passavano a chilometri dalle coste dove c'era il risveglio, le persone che erano le navi cadevano per terra davanti a Dio chiedendo perdono. Quindi questo è il risveglio, ok? E c'è un cambiamento nella società. C'è questa città che si chiama Almalonga in Guatemala, che vive ancora oggi del risveglio del 94, l'abbondanza nell'agricoltura, eccetera, c'è una riforma nella società, le tre prigioni che si sono chiuse, i bar che hanno chiuso sono diventate delle chiese, questo è il risveglio, cioè è una riforma. E la terra ha dato i frutti, cioè prima non dava neanche un raccolto, adesso dà tre raccolti all'anno, delle cose enormi, delle carote enormi, e continua. E questo è successo alle Figi. Cioè questo è il risveglio, cioè tutto è restaurato, non solo noi, ma la nazione, il paese, tutto ritorna alla benedizione di Dio. Amen? C'è un altro versetto in Atti 3:19 che mi sono macinato per un sacco di anni. E dice: ravvedetevi, dice dunque l'Apostolo Pietro che parla, ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. A volte si usa questo per i non credenti, ma anche noi dobbiamo ravvederci e convertirci. Cioè quando noi prendiamo come cristiani una strada sbagliata, vuol dire che andiamo al contrario, lo spirito religioso ci conduce al contrario di dove Dio vuole andare, quindi dobbiamo convertirci di nuovo. Dobbiamo ravvederci, che stiamo andando in direzione sbagliata, convertirci di nuovo con l'aiuto di Dio e rimetterci sulla strada giusta. Dice: affinché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che gli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi profeti. Tempi di refrigerio, tempi al plurale, tempi kairos, cioè tempi speciali, non nell'ordinario, sono tempi straordinari. Un risveglio è questo, ok? E se noi è quello che Dio vuole, che Dio ha fatto, è questo Azusa nel 1906, che c'è stato questo movimento che è cominciato in un piccolo gruppo, in un pastore che, di colore che era stato cacciato dalla sua chiesa perché stava predicando il battesimo dello Spirito Santo e parlando in lingue, ed è stato accolto nella casa di alcuni credenti, e ha cominciato a predicare lì, e questo è diventato il centro del risveglio, lo Spirito Santo è sceso, la gente ha cominciato a parlare in lingue, hanno vissuto guarigioni, eccetera. E questo è diventato un fuoco che non è rimasto a Jesus Street, ma è quello da cui tutto il movimento pentecostale è nato. È stato un periodo di fuochi e di risveglio dappertutto, perché nel 1904, nel 1905 è stato nel Galles, nel 1906 è stato a Jesus Street fino per 9 anni di seguito. Poi nel 1907 è stato in Corea, nello stesso tempo, nello stesso periodo, è stato un grosso risveglio anche in India. È stato un momento in cui Dio ha acceso tanti fuochi nello stesso tempo, ma quello di Azusa in particolare è stato quello che ha portato tutto questo movimento dello spirito, quindi i doni dello spirito che sono ritornati, il parlare in lingue, il profezie, eccetera, ok? Quindi è stato un momento storico che Dio ha dato per ridare vita e per portare la Chiesa di nuovo a entrare e vivere pienamente le benedizioni che Dio aveva. Che cosa ha avuto di speciale? Ci sono state delle cose speciali in Azusa Street Revival, quindi era una strada di Los Angeles, California, ok? Uno, c'è stato un raggruppamento multietnico in unità di Cristo, cioè nel senso che è cominciato, c'erano gente di colore e gente i bianchi in un periodo di forte razzismo. E il fatto che lo Spirito Santo è sceso ha riportato questa unione tra queste due razze che erano in conflitto, quindi è stata una riconciliazione. Oggi abbiamo visto nel pomeriggio che hanno preso posto sul palco gli indiani d'America, per esempio, perché Lou Engle ha sentito che a meno che gli bianchi, cioè quelli, gli invasori che sono diventati conquistatori, chiedono perdono agli americani nativi, non ci potrà essere questa benedizione. Quindi ripetere e riportare di nuovo a questa riconciliazione tra le varie razze. Ci sono stati dopo gli ebrei messianici, adesso ci sono gli afroamericani, quindi c'è una delle cose che Dio fa è quello di riconciliare e di fare in modo che la Chiesa sia una. Attraverso la Chiesa si manifesta questa unità, ok? C'era il rabbino messianico prima che diceva, pastore messianico, rabbino, quello che è, insomma, è la stessa cosa, cioè, ma messianici, quindi nati di nuovo, e diceva, quando Gesù ha detto che siano uno come noi siamo uno, e diceva questo, nel momento in cui noi saremo uno insieme, gentili, ebrei, in Cristo, questo sarà il tempo di risveglio, questo i profeti ce lo stanno dicendo da tanto tempo. Dio ha fatto di due un corpo unico, ci siamo separati dopo 2 secoli neanche dall'inizio, siamo stati separati fino a poco tempo fa, fino al 1900, gli anni 1965, quando c'è stato questo movimento Jesus People, Jesus Revolution, che Lou Engle stava richiamando oggi in preghiera per questa generazione, che è stato questo risveglio tra gli hippie, che non è stato attraverso una predicazione del Vangelo, ma Dio ha toccato uno di questi hippie, questo è diventato l'evangelista che ha evangelizzato tutti gli altri. Ed è stato come un fuoco che si è sparso anche quello, cioè è come accendete una miccia, un fuoco di rami secchi che si accende. E tra questi c'erano molti ebrei, giovani ebrei, che si sono convertiti, hanno accettato il Messia, e di lì è cominciato il movimento messianico. È stato il primo ritorno di ebrei veramente in massa, perché c'erano stati anche prima, ma questo è stato il primo ritorno in massa di ebrei al Messia, quindi un inizio di una stagione nuova in cui, anche se ci sono stati problemi, ci sono ancora problemi tra gentili e messianici, però quello che Dio sta facendo è di riportarci con l'unità iniziale, perché in quel modo avremo risveglio. Anche questo fa parte di questo processo e fa parte di queste preghiere che vengono fatte in questo 110° anniversario di Azusa. L'altra cosa, il miracoloso che attestava il ministero dello Spirito Santo, sperimentato in modo unico, quindi miracoli, guarigioni e via di seguito, manifestazione di doni dello Spirito, è ritornato la vita, questo è il revival, è ritornato veramente quello che Dio aveva dall'inizio. Una chiara presentazione del Vangelo che portò a molti alla salvezza, ci sono state un sacco di conversioni di massa, non solo a Jesus Street, ma poi è diventato qualcosa che si è sparso nel mondo, e poi una missione di stile apostolico, è diventato un centro apostolico, in che senso? Che includeva preghiera per le guarigioni, campagne di evangelizzazione, invio di team in missione oltremare, come è stata la Chiesa primitiva, come Gesù ha fatto. Quindi formare e inviare in team apostolici che portano il Regno di Dio. Quindi è stato di nuovo anche questo un altro risveglio di questa visione apostolica, che non è essere chiusi su se stessi solo la salvezza, ma è una questione di portare il regno nel mondo. Quindi tutto questo è l'eredità di Azusa Street. E quindi anche l'aspetto della missione. Quindi quello che Dio ha dato a Lou Engle, poi ci ritorniamo, è quello di realizzare queste profezie che erano state date dagli iniziatori, cioè da Seymour, che era uno dei pastori con cui Dio ha iniziato il movimento di Azusa Street, più Maria Ethel, che non mi ricordo più tutto il resto, che era un'altra donna di Dio, e tutte e due hanno avuto questa profezia che 100 anni dopo ci sarebbe stato un altro risveglio molto più grande, che non aveva niente di simile, cioè straordinariamente diverso da quell'altro, perché molto più grande, molto più intenso. E Smith Wigglesworth, che era un altro uomo di Dio, anche lui nel 1800 qualche cosa, aveva dato questa profezia che 110 anni dopo il risveglio di Azusa Street ci sarebbe stato un nuovo grande risveglio. Okay? E Lou Engle ha cominciato a avere delle parole da parte di Dio e delle conferme. Dio gli ha fatto vedere un giorno, aprire il libro della storia di Azusa Street, dove c'era la foto di Bethlehem, che era l'altro pastore, e quando ha aperto il libro, invece di vedere la foto di Bethlehem, ha visto la propria foto. E un fratello gli ha dato una parola, dice, l'altro giorno stavo leggendo questo libro e Dio mi ha detto, tu sarai Bethlehem, o come ricordo più il nome preciso, di questo nuovo movimento. Quindi è un sacco di conferme di questo genere. Una sorella che viveva, mi sembra, in Norvegia, in Scandinavia, gli ha fatto arrivare un messaggio in qualche modo, gli ha detto, ho avuto un sogno, ho avuto una visione, e ho visto che questa riunione deve essere fatta in uno stadio dove c'è sia un campo di football e un altro di Super Bowl, mi sembra che sono i due, nello stesso stadio. E lo stadio in cui sono oggi è l'unico stadio dove ci sono questi due giochi insieme in tutto il mondo. Quindi, e poi un sacco di altre cose, un sacco di altre... E in effetti è stato un gruppo di gioventù in missione, tre persone di gioventù in missione che un giorno sono andate a casa di Lou Engle e gli hanno detto, tu devi in qualche modo, adesso non mi ricordo tutto di preciso, ci sono un sacco di cose, che tu sei quello che devi riportare questo movimento di Azusa Street. Quindi gli hanno dato una parola profetica, anche loro, e poi un sacco di confermazioni. Un altro ha fatto un sogno che doveva fare un volo, aveva comprato dei biglietti per fare un volo con United Airlines. E quando Lou Engle ha ricevuto questa parola ha detto, ho capito cosa vuol dire, United Airlines, la Chiesa deve volare unita. E poi in questi biglietti lui si è ricordato a questo fratello che c'era una data di scadenza, che era esattamente 1080 giorni dopo la data in cui ha acquistato i biglietti, facendo il calcolo era esattamente il 9 aprile 2016. Cioè, quindi ci sono un sacco di cose di questo genere, quindi stiamo assistendo a qualcosa che Dio... ha dato delle direttive, non è venuto dall'uomo, quindi ci sono un sacco di cose. Un'altra cosa che dico, perché dobbiamo farci influenzare da questo spirito di risveglio, perché abbiamo bisogno di creare, Dio vuole crearci un'aspettativa, dicevano anche questi fratelli, abbiamo bisogno di creare un'aspettativa, perché se non ci aspettiamo niente non riceveremo niente. Ma Dio sta facendo queste parole, questi messaggi, queste visioni, questi sogni, cioè cercando di far elevare la nostra aspettativa in modo che possiamo essere pronti a ricevere quello che Dio deve mandarci. Un altro fratello, un profeta, si chiama Paul Kane, che purtroppo poi è caduto anche lui, cioè una storia triste, ma era uno di quei profeti che dicevano, tipo anche Bob Jones, un giorno tale io verrò, piena estate, quando scenderò dall'aereo nevicherà, questa sarà la prova che io sono un vero profeta. Nessuno ci credeva. È arrivato il giorno d'estate, esce dall'aereo e comincia a nevicare. Cioè aveva avuto delle profezie incredibilmente precise, aveva visto anche dei terremoti il giorno giusto e preciso, dove, quando e come. Quindi. E questo fratello ha detto che tempo fa ha avuto almeno quasi un centinaio di volte una visione ad occhi aperti, una visione reale, cioè che vedeva le cose avvenire come noi ci vediamo noi gli altri, e che vedeva degli stadi in tutto il mondo pieni di gente, dove la gente portava i malati, li caricava, li portava, uscivano guariti, e che vedeva che nelle trasmissioni alla televisione dicevano oggi non abbiamo nessuna brutta notizia da darvi, però ne abbiamo una nuova, e questo è quello che sta succedendo in questo stadio, okay? E dice che l'ha ricevuto quasi un centinaio di volte questa visione. E questo ha ispirato ancora quello che stiamo vedendo oggi, cioè vedere uno stadio, adesso lo vedremo pieno di persone che sono là per intercedere, per chiedere a Dio di mandare questo risveglio, di mandare questo fuoco. Amen. Quindi questo è quello che deve vincere, che può vincere lo spirito religioso. Ah, l'altra cosa che avevo accennato a qualcuno tempo fa in chiesa, Bob Jones, questo profeta, che anche lui è di quelli che diceva che succederà questo e questo, è mancato il giorno di San Valentino 2014, e diede una parola profetica che ci sarebbero stati tre segni che si sarebbero verificati prima dell'arrivo di una messe di 1 miliardo di persone. Nel 1983 profetizzò che in America, questi saranno i segni, che in America una pillola del giorno dopo sarebbe stata inventata, questo è già stato fatto. Che in America si sarebbe legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che era impensabile al momento, e questo è già successo. E che sarebbe stato inventato un orologio, questo nel 1983, che gli operai che lavorano nelle risaie in Cina avrebbero potuto indossare per ascoltare musica di adorazione. Questo è successo l'anno scorso con Apple Watch. Quindi questi tre segni sono avverati in tutto l'anno scorso, che vuol dire un altro incoraggiamento di dire ci siamo vicini, ok? Quindi, sì, per quello, ma non nell'83, ma ha detto in sequenza sarebbero avvenute queste cose. Quando questi tre segni sarebbero visti, questo sarebbe il segno che eravamo prossimi a questo risveglio, ok? Quindi, l'ultima cosa, e poi ci sincronizziamo. Dio ci parla sempre, dice che Dio non fa nulla senza rivelarlo ai suoi amici profeti, ok? Quindi quando lui sta per fare una cosa, avverte il suo popolo attraverso i profeti, in modo che noi siamo pronti per, ma non è un'attesa passiva, non è che dire come la Dio ha detto, adesso siamo qua e aspettiamo che ci cada sulla testa. E pensavo a questo brano di Daniele 9, dove dice, nel primo anno di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, Il primo anno del suo regno, io Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato il profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, sacco e cenere, e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, mio Dio, e dissi, e tutto il capitolo 9 è una preghiera di pentimento e di confessione. Cosa vuol dire? Dio aveva detto, lasciato scritto a Geremia, 70 anni saranno il periodo dell'esilio. Dopo 70 anni io ricondurrò il mio popolo nel suo territorio. Ma non era automatico, perché in quel momento il popolo era schiavo e non c'era nessuno che voleva lasciarlo partire. Ma Daniele, leggendo i libri di Dio, leggendo l'Antico Testamento, il profeta Geremia, ha letto i 70 anni, ha guardato l'orologio e ha detto, ci siamo, qualcuno deve fare qualche cosa. Cioè, perché questo, se noi non mettiamo a posto le cose davanti a Dio, se il mio popolo si pente, si umilia, eccetera, questo non potrà succedere. Quindi, immediatamente, quando ha avuto questa rivelazione profetica, ha detto, si è messo in preghiera e ha cominciato a fare quello che Dio gli ha messo il cuore di fare, chiedendo perdono a Dio per i peccati dei suoi padri, che avevano, eccetera, eccetera, se voi leggete il capitolo 9. E quell'anno stesso in cui Daniele ha fatto questa preghiera, Dio suscitò lo spirito di Ciro e Ciro liberò il popolo di Israele per tornare a ricostruire la nazione. Perché è così che funziona. Cioè, Dio ci sta dicendo queste cose, Dio ci sta avvertendo. Qualcuno deve cogliere questo e deve cominciare a fare dei passi. È quello che Lou Engle ha fatto. Ha cominciato 16 anni fa a organizzare questo movimento di intercessione di giovani, ha radunato delle decine di migliaia di giovani per diversi anni in posti particolari in America, per creare un tempo di intercessione tutti insieme. Quindi è stato un movimento di preparazione, cioè è durato da 15 anni che fa questo. Dice forse fuori di questa intercessione si sono fatti dei buchi nel cielo e Dio questa volta ci risponderà. Cioè questo è una preparazione, quindi non sono rimasti passivi come altri ministeri a dire vabbè aspettiamo, prima o poi succede. No, se Dio ci parla e ci sono tutte queste parole, passiamo all'azione e vediamo come Dio agisce. Quindi questo Azusa Now è quello che sta succedendo adesso. Quindi cosa facciamo noi? Okay. E noi cosa facciamo? Perché queste parole sono anche per noi. Cioè, grazie a Dio ci sono delle realtà che sono più avanti di noi. C'è sempre qualcuno più avanti, ci sono quelli indietro, aprono la via, ma noi possiamo seguire. Quindi c'è un'occasione, penso che quando abbiamo guardato anche oggi siamo stati ispirati da da quello che c'è in questo stadio, da quello che sta succedendo, e vogliamo entrarci di nuovo questa sera, ma vogliamo entrarci in modo attivo, cioè vedremo cosa succede, sentiremo se ci sono delle cose che vengono dette in modo particolare, ma faremo anche delle cose noi, cioè ci metteremo in preghiera, vedremo, faremo qualcosa di dinamico, pregheremo gruppi, vediamo come Dio guida, ma vogliamo entrare in questo spirito, vogliamo cominciare a aprire qualcosa anche qui, cioè non possiamo rimanere qui e gli altri lo fanno per noi il lavoro, ok? Siamo qui per inserirci, ok? L'ultima cosa, se c'è un elenco, un giorno se voi lo potete vedere, c'è tutto dal 1727 almeno, c'è stato tutto un movimento di questi tempi di refrigerio, di movimenti dello spirito, 1627, 1635, eccetera, 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 1904 Orgales, 1905 in India, 1906 Los Angeles, lì, 1907 Pyongyang in Corea, 1909 in Cile, 1921 in Inghilterra, 1936 in Ruanda e via di seguito, fino ad arrivare agli ultimi, tipo Toronto 1994, Pensacola 1995 e altre. E quindi nei stessi anni poi c'è stato, nel 95 è stato Colombia. In Italia dobbiamo prepararlo noi per metterlo nella lista. Ok? Quindi, però vedete che Dio ha sempre creato questi tempi per ridarci un rilancio. Noi abbiamo bisogno di questo. Vedete, questi giorni in Italia siamo sotto uno spirito religioso particolarmente forte. Ci sono state alcune nazioni in Europa che hanno vissuto il risveglio, soprattutto è stata l'Inghilterra che hanno avuto diversi. C'è stata l'Olanda, c'è stata la Germania, e poi adesso tocca a noi. Ok? La Francia che ha vissuto un momento profetico nel 1500 con il movimento degli Ugonotti, che è stato un movimento profetico. Ok? Quindi, ok? È chiaro su fatto. Allora, Signore, vogliamo cogliere tutti questi messaggi che ci vengono, tutti questi spunti. Signore, vogliamo in qualche modo immergerci in questo, nello spirito di quello che Tu hai messo nel cuore di questi fratelli che stanno portando avanti. Signore, a Los Angeles vogliamo rientrare in contatto anche con loro, Signore, ma non soltanto con il video, con il suono. Signore, vogliamo entrare in comunione con loro nello stesso spirito, perché quello che stanno chiedendo loro, Signore, non solo per loro stessi in America, ma anche per il resto del mondo, Signore, quello che vogliamo chiedere anche noi, e vogliamo unirci insieme, Signore, per chiederti le stesse cose, Signore, come loro fanno in questo momento. Vogliamo essere sintonizzati con loro, Padre, perché abbiamo bisogno di vivere le stesse cose, e te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen, Signore, ispiraci nel nome di Gesù. Amen. Lasciamoci prendere in qualche modo, non so come. Solo vedere cosa sta succedendo, sentire cosa sta succedendo intanto. No, devo cambiare qua. Signore, ci inginocchiamo davanti a te. È facile gridare, Signore, ma è difficile vivere. Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo criticato fratelli e sorelle, abbiamo criticato dei gruppi, infatti abbiamo anche criticato te. Signore, vogliamo l'unità, vogliamo l'onore e il rispetto. Signore, tu non vuoi che critichiamo gli ultimi gli altri, ma vuoi che ci onoriamo gli uni gli altri nel nome di Gesù. E tutti dicano amen, amen. Quindi il pastore Lou ha un vero corpo, un peso, scusate, ci vuole invitare a trovarci insieme, pastore, una volta al mese. Stanno organizzando praticamente un incontro di ogni mese con i pastori per continuare questo risveglio e prendere questo mantello che Dio ha messo su Lou Engle, e questo mantello di unità.
Chris Burley, just come. JT, you're going to be a little bit of sun, huh? Just wave to the sun.
quindi facciamo segno perché il figlio della giustizia si sta levando. Se siamo seri riguardo al revival, c'è qualcuno, unitevi con me, c'è un uomo nel movimento di Jesus che si alzò una volta durante la notte e gridò: Signore, dacci il risveglio, e lui ha risposto. E voi pastori che siete feriti, che non siete mai riconciliati, dice: chiama questi pastori. E lui gli ha detto: sono 2 del mattino, non posso chiamarli. E dice: se tu sei serio riguardo alla preghiera che hai fatto per il risveglio, allora lo fai. Il risveglio è cominciato 2 mesi dopo proprio in questa zona della California. E forse Dio sta dicendo la stessa cosa a noi: dobbiamo mettere in ordine queste cose. E la Bibbia dice: Gesù, non portate l'offerta all'altare se prima non ti sei riconciliato con i tuoi fratelli. Dobbiamo diventare seri riguardo al risveglio. Non guardate a me oggi. Chi voi non avete ancora perdonato? Ho avuto questo segno 5 volte, 5 notti, 5 volte in una notte. Geremia 34:8. Quando noi mantiamo qualcosa che non diamo la perdono, noi ci rendiamo schiavi. E noi ci rimettiamo nella schiavitù. Chi ora è pronto per perdonare? Se non siete, se non volete perdonare. Se noi vogliamo l'unità del body, del corpo di Cristo, dobbiamo metterci d'accordo con le persone, le relazioni a posto con... Mettiamo in pratica la Bibbia. C'è un po' di ritardo tra i due, scusate. Nell'87 ero con John Wimber. Stiamo facendo una formazione su segni e miracoli. E lui parlava del... Si può parlare di questi grandi movimenti di guarigione. Durante questa notte lui ebbe un pensiero negativo quando parlava di questo movimento. E quello era il periodo in cui pregava per 2-3 mila persone ed erano guariti. E quella sera invece nessuno è rimasto guarito. E lui ha detto: perché non sono guariti? Dio gli ha detto: perché tu hai un pensiero negativo contro le mie unzioni. E quindi il giorno dopo è ritornato nella classe e ha chiesto perdono. E quando ha fatto questo, e quindi ci saranno 300-400 persone che sono state di nuovo guarite nei suoi incontri. And what was the secret of his walk? And he said to them, when you cease to hurt people with your words and your thoughts, you'll enter into the river of love. Voglio chiedere che tutti qui, se voi possiate sedervi, chiudete i vostri occhi. Siamo molto in ritardo con il nostro programma, ma voglio che voi vi sediate ora e chiudete i vostri occhi. E voglio che chiedete a Dio: chi non ho ancora perdonato? Perché noi ci dividiamo sulla base delle denominazioni. E un altro dice: io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di questo gruppo, io sono dell'altro gruppo. E poi l'Apostolo Paolo dice: non siete forse carnali quando voi fate la divisione sulla base di queste differenze? Non guardate a me, voglio che voi chiediate a Dio in questo momento. Chi io devo chiamare e mandare perdono? Tutti qui, fermiamo la musica. Fermiamo la musica. Fate questa relazione con Dio, parlate con Dio in questo momento. Chi è che non avete ancora perdonato? Questo è l'anno di giubileo e quindi ci sarà una grande liberazione. Ma se non mantenete questa amarezza tra le razze, allora potete lasciar perdere. Questo forse è il momento più importante qui. Con chi voi siete amari? Vieni Spirito Santo.
Our tongues, the Bible says, are like a flame of fire. They light.
Ci sono delle fiamme.
And we're
che è un falso fuoco.
We have joined with the accuser of the brethren.
E noi ci siamo uniti a colui che è l'accusatore dei fratelli. Lui che è quello che doveva essere buttato giù dal cielo, invece noi facciamo comunione con lui per accusare i fratelli. Quindi chiudete i vostri occhi. Perché noi oggi vogliamo cominciare a rompere il potere dell'accusatore. Noi abbiamo bisogno di un movimento della fede. Noi abbiamo bisogno di fede.
Because the evangelical movement put Billy Graham in here in 1963.
E quindi noi abbiamo bisogno di questo movimento evangelico quando ha messo qui nel 1963 Billy Graham a predicare in questo stadio. Penso che possiamo farlo anche noi, quindi possiamo unirci a questo. Come ha detto lui, ci sono ancora delle persone. Quanti di voi dovete fare una telefonata per fare questo? Potete anche alzarvi e chiedere perdono. Sentiamoci, se alzatevi, se voi dovete mettere a posto le cose con una persona, con qualcuno. Questo è l'amore di Gesù. Non vuole un corpo diviso. Chi altro deve fare affrontare questo problema? Se avete amarezza nel vostro cuore, perché c'è anche un dolore. Mi chiedo se tutti gli altri che non hanno fatto questo stanno mentendo. Non voglio essere cattivo, ma noi non stiamo facendo non stiamo mettendo in pratica la Bibbia. Se non mettiamo in pratica la Bibbia, non abbiamo risveglio, perché loro erano tutti insieme nello stesso luogo, ed è là che è successo. E tutti quelli che guardano GoTV, se vogliamo vedere questo giubileo, ci deve essere un perdono di massa. Quindi alziamoci in piedi. Io ho fatto un patto con questo uomo. Okay, c'è un video che fanno vedere. Ma penso che possiamo prendere questo tempo anche noi, se dobbiamo liberare qualcuno che non abbiamo ancora liberato, anche in questa città, non lo so. Padre, vogliamo unirci in questo video, Signore, nel nome di Cristo Gesù.
1968. The way I came into this was all through a dream that I had with Dr. King in it. In the dream, a dream that Lou and I, on our way to the very church where
abbassare un attimo questo volume un attimo, fermarci a fare quello che lui ha detto, perché altrimenti partiamo da una cosa all'altra, no? Non so se Mattia puoi fermare un attimo l'audio. Questo è il sogno di... Ok, Padre, vogliamo venire davanti a te, vogliamo prendere questo messaggio che ci è stato, questo invito che ci è stato dato, e vogliamo rispondere anche noi, perché ha chiamato tutti quelli che sono anche, stanno vedendo questo video. E Padre, vogliamo chiedere che tu ci riveli se ci sono delle cose che non abbiamo ancora regolato, o non abbiamo perdonato, cioè che non abbiamo liberato delle persone, che abbiamo ancora dell'amarezza. Padre, che in questo momento, Padre, possiamo rimettere questo perdono, Signore, rimettere, lasciare questa amarezza davanti a te, Signore, e che tu ci dia veramente questo spirito di riconciliazione, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Padre, siamo stati feriti, come ha detto, e questo ha portato amarezza. Padre, siamo stati in qualche modo traditi, feriti in qualche modo. Padre, vogliamo chiederti che tu guarisci questa nostra ferita affinché noi possiamo liberare pienamente questo perdono, che non lasciamo questa amarezza nel nostro cuore, che non lasciamo questa mancanza di perdono nelle mani del nemico, cioè perché è sempre lo stesso lavoro. Se vogliamo togliere dalle mani del nemico, Signore, ogni diritto legale che possiamo avergli dato, anche mantenendo questo, ogni sentimento di non perdono, se ogni sentimento di amarezza o di risentimento, Padre. Vogliamo che il nostro cuore sia libero, vogliamo accogliere questa parola che Lui ha detto, se non siamo disposti a fare questo possiamo dimenticarci il risveglio, Padre. È una parola forte, Signore, ma è una parola vera, Signore. Tu non puoi agire in mezzo al non perdono e all'amarezza. Il tuo spirito non è uno spirito di amarezza e di non perdono. Tu ci hai perdonati, tu ci hai amati, ci ami. E ti chiediamo che tu possa cambiare l'atteggiamento del nostro cuore, Signore, anche in questa città. Signore, so che ci sono state ferite nel passato, forse ci sono ancora delle ferite aperte, ci sono state tante rotture, Signore. Persone che sono state ferite, tradite dagli uni e dagli altri, Signore, che hanno abbandonato una chiesa, sono andati in un'altra, sono tante rotture, Padre, vogliamo chiederti perdono anche per questo, per tutto quello che è stato nel passato, che tu possa espandere veramente uno spirito di perdono e uno spirito di riconciliazione, Padre. Nel nome di Gesù. Non so se ho mai raccontato questo qui, ma forse sì, cioè quando noi abbiamo lasciato una chiesa anni fa, anche perché eravamo stati accusati di avere portato la separazione, anche se non avevamo separato niente, ma ci eravamo andati e poi, Giardino conosce un po' la storia perché ci è rimasto con noi, ma ci ha seguito in questa cosa. E dopo un anno che eravamo fuori questo gruppetto abbiamo detto, Signore, cioè noi non ci sentiamo di tornare in quella comunità. Cioè, Signore, se tu ci dai la libertà, facci vedere se dobbiamo iniziare qualcosa di nuovo. E ci siamo trovati un weekend per pregare insieme per questo. E dopo un anno intero abbiamo deciso di prendere la Santa Cena. Non avevamo mai sentito di prenderla prima, non ci sentiamo liberi. Eravamo una dozzina di persone e abbiamo detto, ok, oggi prima di pregare prendiamo la Santa Cena. Quindi abbiamo preparato questo pane e questo vino e quando ci siamo messi per pregare per questo pane e per questo vino ho cominciato a sentire un pianto forte dentro di me, ho cominciato a piangere e mi sono detto, Signore, cosa sta succedendo? E quando ho chiesto, Signore, cosa sta succedendo? Lui ha detto una cosa, con ragione o con torto, non importa questo, ma in questo modo voi avete non solo rotto il mio corpo, ma avete rotto il mio cuore e mi avete ferito. Ho condiviso questo agli altri, che ci siamo messi a piangere tutti quanti perché abbiamo sentito quello che Dio ci stava dicendo. E quindi abbiamo chiesto perdono a Dio per avere rotto qualcosa che è nell'unità e comunque per un motivo o per l'altro era stato rotto e abbiamo chiesto perdono a Dio per avere ferito il suo cuore, abbiamo pregato che Gesù, il Figlio, potesse guarire il cuore del Padre. E quando abbiamo fatto questo tutti insieme, abbiamo sentito la pace e abbiamo potuto prendere la Santa Cena. Okay? Cioè, e mi ricordo sempre questo fatto. Cioè, come una coppia che c'è un divorzio, c'è una separazione. A volte, veramente, ci sono delle situazioni in questo mondo che si deve uscire da una relazione per forza. Ma comunque è sempre la rottura del patto. Con ragione o con torto, siamo tutti e due responsabili di avere rotto qualcosa che per Dio è un patto. E la relazione tra di noi nel corpo di Cristo è un patto. Quindi ci sono delle situazioni a volte che non si possono per forza evitare. Dobbiamo fare delle scelte, ma dobbiamo essere consapevoli che in quelle scelte che facciamo noi stiamo procurando una ferita al corpo di Cristo. In un modo più attivo o meno attivo, ma noi stiamo ferendo il corpo di Cristo e stiamo ferendo il cuore del Signore Gesù. E da quel momento ho capito la serietà delle cose. Okay? Questo non vuol dire che se come una donna che ha un marito abusivo, che è abusante, se qualcuno mi ha detto che non si dice abusivo, abusante, e distrugge e la picchia e fa del male, questa donna deve per forza rimanere nel matrimonio perché è un patto, sarebbe una follia. Ma uscire da quel matrimonio, da quel patto, entrare in un'altra relazione, comunque ci deve essere in mezzo l'opera della croce che restaura ogni cosa. Ogni volta è così, cioè, dove c'è una rottura, anche se non è, è inevitabile per una ragione o per l'altra, ma se dobbiamo continuare, dobbiamo chiudere quella breccia. Ok? Poi siamo andati anche nella Chiesa a chiedere perdono alla Chiesa, se l'avevamo feriti con le nostre scelte. Okay? Dopodiché ci siamo sentiti liberi davanti a Dio, ma non possiamo lasciare le cose così. Okay? Questo è quello un po' lo spirito che, in cui Dio ci vuole far entrare per questo risveglio. Non è... Ok. Mi fermo. Sì.
Questo vale anche per chi lascia una chiesa, però chiede la benedizione di
poterla dire. Beh, se si esce con la benedizione, penso che se uno ti dà la benedizione vuol dire che ti ha liberato e che tu hai liberato anche l'altro, cioè nel senso che ci deve essere un perdono reciproco, perché in ogni relazione... Come qualcuno ha detto, anche se in una relazione io ho l'1% di responsabilità in quella rottura, di quell'1% sono responsabili il 100% della mia parte. Quindi non possiamo mai dire che i problemi e le cose vengono solo da un lato, vengono sempre, ci sono sempre delle ragioni dai due lati. Quindi la benedizione sì, ma ci siamo lasciati nel perdono, ci siamo liberati oppure no. A volte purtroppo no. Ci sono delle uscite che non sono con la benedizione, quindi queste sono ancora peggiori. Ma... Ok, siamo a posto, siamo tranquilli per questo. Se c'è qualcosa di questo tipo, anche nel passato, ognuno di noi qua conosciamo la transumanza, ok? È una parola che uso in gentilezza. La transumanza da una chiesa a un'altra. Sperando sempre di trovare quella che è la migliore, perfetta. Come qualcuno ha detto, dal momento che tu entri in quella chiesa, sei perfetta, da quel momento non lo sarà più. Quindi c'è questo... Cioè, mi sembra che non abbiamo ancora trovato la chiesa perfetta, perché sono delle persone che hanno fatto tutto il giro già. Okay? Alcuni sono persi nella verdura, altri sono ritornati nella verdura francese, nel bosco, nel mezzo ai prati, ok? Ma se dobbiamo cercare la chiesa perfetta, non la troveremo mai, perché ci siamo noi dentro comunque. Siccome noi non siamo perfetti, è impossibile che ci sia una chiesa perfetta, di cui io sono il primo. Okay? Quindi quello che Dio ci dice di trovare è di trovare una famiglia dove noi ci sentiamo a nostro agio, ma non sarà mai perfetta, quindi avrà i suoi difetti, come il matrimonio. E come il matrimonio non è che ci sposiamo, sì, a volte quando siamo giovani, pensiamo di sposare il principe azzurro, che è quello che ci farà felici tutta la vita. Poi troviamo che quel principe azzurro non è così azzurro, ok? Però siccome siamo in un patto, ok, e ci amiamo gli uni gli altri, scegliamo di stare insieme nonostante le sfide che ci sono. Quanti di noi hanno un matrimonio perfetto? Io, cioè, adesso non è il caso di lanciare la prima pietra, ma, ok? Ok, penso che stanno facendo vedere ancora questo fatto del problema razziale con gli afroamericani, in cui non siamo direttamente coinvolti. Quanti di noi qua sono stranieri? Non sono italiani. Uno, due, tre? Sì, no, ma nel senso di origine. Sì, nel senso... Potete venire un attimo qua davanti. Sì, venite qua. Facciamo qualcosa anche noi su questo stile. Ok? Non è... No, non so.
Pensavo che lo sapessi.
No, è che non si vede molto.
Ecco, per quello.
Soprattutto non si vede. Soprattutto con una criniera come quella che lei ha. Questa sorella la chiamo un leone perché... Non è. Ma, cioè, volevo fare questo. Cioè, sappiamo tutti qual è la reazione... Tra le diverse culture, cioè, c'è stato meridionali e settentrionali, non è ancora finita comunque, ma ormai anche a Torino dove sono più settentrionali non ci sono più. Ma c'è sempre questa difficoltà di accogliere lo straniero come qualcuno dei nostri. Quanti di voi hanno avuto delle difficoltà a inserirsi in Italia? Qualcuno avete avuto? Insomma. Ok, però ci sono tante persone che non fanno difficoltà a inserirsi nella nostra cultura, non sono viste non come noi, cioè lei non è come me. Ah, c'è una bella differenza. Ok? ma vorrei che potessimo fare una cosa, cioè che potessimo chiedere perdono insieme per il nostro razzismo. Tutti siamo razzisti comunque, ok? In un modo o nell'altro. E proprio di fronte a loro, che rappresentano un po' questa differenza di razze, lo si vede meglio che lo facciamo tra di noi, che potessimo dire: Signore, ti chiediamo perdono per questo razzismo, ok? Che potessimo farlo insieme anche, che potessimo, se qualcuno vuole anche dirlo ad alta voce nei loro confronti come stranieri, come rappresentanti degli stranieri nella nostra nazione, che potessimo dire: vi chiediamo perdono se non vi abbiamo accolti e non vi abbiamo dato spazio, non vi abbiamo fatto sentire benvenuti, ok? Qualcosa che Dio mette nel nostro cuore, ok? Possiamo chiedere prima perdono e poi, se c'è qualcuno che vuole farlo, esprimerlo e poi venirlo anche a esprimerlo in modo diretto, perché ci possiamo agire nello spirito contrario di quello in cui il nemico ci vuole spingere, amen? Ok, innanzitutto Padre, chiediamo perdono per il nostro razzismo. Ognuno di noi dentro di noi ha una parte di razzismo, per l'uno o per l'altro, Signore, tra nord e sud, o est e ovest, Signore, tante cose, Signore, che lavorano dentro di noi, sono state seminate da tanto tempo, tanti secoli, Padre, prima di tutto chiediamo perdono. Se vogliamo farlo, lo facciamo ognuno del nostro cuore. Ti chiediamo perdono per il razzismo, ti chiediamo perdono per avere escluso gli altri che erano diversi da noi, Signore, che non ci assomigliavano, Signore, che li abbiamo in qualche modo esclusi, se non fisicamente, ma nel nostro cuore. Infatti chiediamo perdono per questo, Signore. Ti chiediamo perdono per questo popolo italiano. È vero che accogliamo tanti stranieri, Signore, ma c'è anche tanto razzismo, Signore, dentro di noi. Signore, ti chiediamo perdono per il razzismo della tua Chiesa nei confronti degli ebrei, perché questo è un grosso razzismo che è stato dentro di noi. Ti chiediamo perdono, Signore, ti chiediamo di lavarci, di purificarci da questo peccato anche dei padri, perché tu oggi, Signore, possa... Perché oggi noi possiamo essere veramente riconciliati con te, essendo riconciliati con quelli che sono gli stranieri. Signore, come tu hai detto al tuo popolo, ricordatevi, perché anche voi siete stati stranieri. E quindi accogliete lo straniero in mezzo di voi. Ti chiediamo perdono, soprattutto per il nostro cuore chiuso, e vogliamo, Signore, agire nello spirito contrario. Vogliamo dire a queste sorelle, Signore, che non sono della nostra origine, vengono da altre nazioni. Vogliamo manifestare, Signore, uno spirito contrario, un'accettazione, un benvenuto, che non so se l'hanno mai ricevuto in questo modo, ma vogliamo manifestarlo in un modo pratico anche questa sera, perché vogliamo stabilire un ponte nuovo, Signore, una nuova relazione, perché il tuo spirito possa agire nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi se qualcuno vuole venire e dare il benvenuto a queste sorelle da parte del popolo italiano, dopo facciamo.
Io voglio chiedere perdono da parte di tutta l'Italia, perché ha disprezzato i nostri cari fratelli e sorelle che vengono da fuori, anche quando abbiamo solo detto alla Roma, perché non se ne vanno ai loro paesi? Qui siamo già in tanti noi. Io chiedo perdono se l'ho detto e per chiunque l'ha detto, nel nome di Gesù. Gloria a Dio.
Se qualcuno tra di noi ha avuto in particolare dei sentimenti di razzismo, in qualche modo, con questo atto possiamo fare un passo di guarigione davanti a Dio e per noi stessi. Quindi anche dei fratelli possono venire a salutare le sorelle, non siamo razzisti in questo senso.
Ricordami che Cuba,
ci voglio bene a questa sorella, quando l'ho vista, quindi non c'è un problema.
Anch'io.
Scusa, non essere geloso. Sembrano cose minime, ma non misuriamo mai quello che succede nel mondo spirituale, stiamo rompendo qualche cosa anche qui, amen?
Allora, tu volevi dire qualcosa.
Allora, io prima di tutto chiedo perdono alla mia pastora Wanda per la mia mancanza di rispetto, per l'orgoglio, e la ribellione, e chiedo perdono davanti a tutti per l'offesa alla mia pastora, in prima di tutto. Bueno, ya abbiamo chiarito. Poi chiedo perdono anche a voi italiani bianchi in Europa, perché anche io, è reciproca la cosa, anche io ero razzista verso voi, e quindi io chiedo perdono a tutti voi, perché siamo stati neri africani, sono stati feriti, e allo stesso tempo abbiamo avuto una forma di odio verso i bianchi, perché dicevo, beh, noi siamo stati umiliati, noi non abbiamo, come si può dire, ricambiare facendo odio verso di voi. Quindi io ripongo il mio odio verso i bianchi, perché Dio già mi ha perdonato nel nome di Gesù. Grazie.
Pace a tutti, sono Elena, arrivo dalla Russia. Io vi lascio, si dice così, vi lascio perdono, rilascio il perdono. Sì, vi ringrazio per vostra attenzione. Nei miei confronti vorrei ringraziarvi come popolo italiano, perché in questo paese ho conosciuto il Signore. In questo paese mi ha donato la famiglia cristiana, dove io sono cresciuta, dove sto maturando. Vi ringrazio perché mi state dando tanto e mi guidate nelle vie del Signore. Qui ho padre e madre spirituale. Grazie per tutto di cuore.
Non so come iniziare, però voglio dire solo una cosa. E io, come sono venuta da piccola, non mi sono mai sentita straniera, oppure vengo da un'altra città o da un'altra razza, sempre ho sentita in italiana. Anche quando vado in Etiopia a lavorare, spesso dico ai miei ragazzi che la collaborano con me, dico, i miei paesi non si fanno così. Allora, dopo che abbiamo finito il lavoro e siamo in pranzo, magari dice, ma tu da dove vieni? Chi sei? Mi chiedono, quindi non mi sono mai sentita razzista. Per caso, qualche giorno fa, a casa stavo lavorando, c'erano sul Rai 4, discutevano Parlamento, no? E discutevano sulla sanità, che dicono, pronto soccorso sono riempiti tutti gli stranieri, una cosa simile. Una di quelle ha detto, ah, è meglio che se ne vanno a casa loro perché sono qua. E io lì mi sono sentita un attimo, mi sono guardata alla TV, guardavo la signora. Dico, anche i stranieri pagano sanitaria, cioè quando noi andiamo a lavorare si paga contributo, anche lì paghiamo soldi, quindi non è che andiamo gratis, l'ho detto dentro di me. E non ho mai sentito razzismo quel momento, però ho detto, signore, perché? Però ho detto, va bene, pazienza. Magari quelli che non sono mai andati fuori non capiscono, anche in Etiopia o altri paesi ci sono italiani, oppure questa vicenda. Seconda cosa che voglio dire, spesso mi ha colpito alcune cose, per esempio quando mi hanno rubato Napoli, la prima volta che ho venuto in chiesa, Paola mi ha detto, io ti perdono, ti chiedo perdono per tutti gli italiani. Io ho pianto tantissimo, perché non me l'aspettavo questa richiesta. Quando ho detto ora a Paolo di nuovo, mi sono sentita, oddio, cioè non ci ho mai pensato, perché io non ho mai ho avuto sempre padri, sempre genitori, grazie italiani che sono riuscita a fare l'associazione, riuscita a farle mangiare più. 350 famiglie, è una scuola dove ci sono 1116 bambini, perché grazie proprio Italia. Quindi io ho ricevuto, vi benedisco per tutte le benedizioni che ho ricevuto, per tutte le benedizioni che hanno ricevuto bambini. E sono stata a Firenze, sono stata a Roma, sono stata, ora sto a Torino, ho avuto sempre pastori padre, pena di amore, pena di gioia, ho ricevuto tanti abbracci, perché io sono cresciuta da sola, senza padre, senza madre, senza genitori, quindi ne ho avuto, non mi è mai mancato niente, quindi grazie per questo.
Stanno continuando parlando di riconciliazione, e c'è un fratello armeniano, Un attimo fa, mentre Sabrina condivideva, c'erano un fratello armeniano e un fratello turco che erano uniti insieme a Istanbul e che proclamavano questa unità. Che l'Armenia, voi sapete che è stata, gli armeni c'è stato un genocidio che chiaramente la Turchia non ha ancora riconosciuto ed è una grossa ferita quindi tra armeni e turchi. Prima ha fatto vedere questo fratello turco armeno insieme come cristiani che vivono a Istanbul e vivono questa unità e questa riconciliazione. Questo è un pastore armeno che vive a Pasadena.
And I pray that we shall have thousands of spiritual touchdowns today. For I pray in Jesus' name. Amen. Jesus, I don't know. Amen.
I just feel we would really be amiss if we don't cry out for our nation and the cities that are going to burn to ground if we don't get revival, if we don't get reconciliation. I feel there's a groan that's still going on right here. I don't know what to do, but I just want to just cry out right now. I want to cry out that God would break into the inner city.
Io credo che Dio possa venire nelle nostre città e possa liberare tutti questi stranieri e anche questo afroamericano.
Oh Lord, I bless him and I release him.
C'è tutto un gruppo di persone di origine straniera che si trovano nelle città. Stanno predicando per la misericordia di Dio. Tra tutti queste razze che ci sono in una città e che per queste rotture di relazioni, quindi è stato proclamato questa riconciliazione e credo che adesso questi gruppi ritornano una benedizione a quelli che sono gli americani. Signore, noi prendiamo questo mantello del risveglio. Noi ci liberiamo anche da quello che è la vergogna e noi prendiamo questo mantello del risveglio. Credo che possiamo dirlo anche noi con loro, Signore, vogliamo prendere questo mantello di risveglio, Signore. Vogliamo vedere la stessa cosa che succede ad Azusa Street, a Los Angeles, vogliamo vederlo anche noi, in questa città, Signore, in questa nazione. Padre, vogliamo sognare che questo stadio proprio davanti a noi un giorno vedremo la stessa cosa, Signore, vedremo i credenti di questa città e di questa nazione, Signore, che si ritrovano insieme per l'unità del tuo spirito, Signore. Vogliamo chiamare, Signore, vogliamo chiamare questa realtà, Signore, vogliamo chiamare questo tempo, Signore, vogliamo chiamarlo in modo profetico, Signore. Tutti quelli che tu hai messo nel cuore di vedere un giorno questo stadio, Signore, come quando fanno questi nostri fratelli questo giorno, Signore, che possiamo viverlo anche qui, Signore, che questa parola di questo profeta Paul Kane, che ha visto questi stadi ripieni, dove si portavano i malati, Signore, che anche i nostri stadi, Signore, uno di questi sia questo stadio di Torino, Signore, che possa essere pieno di figli tuoi, Signore, e che fanno gli stessi passi, Signore, per te, per vedere la tua gloria. Vogliamo accogliere, Signore, come ha detto Martin Luther King, ho un sogno, Signore, vogliamo avere questo sogno, perché è un buon sogno, Signore, e possiamo avere questa realtà anche noi qui, in questa città, in questa nazione, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E vogliamo ricevere questo mantello di risveglio, Signore, vogliamo che questa unzione che Tu hai messo su queste persone, anche questi fratelli, di trovarsi per fare questi passi, Signore, vogliamo prendere questo mantello su di noi, Signore, vogliamo prendere questo mantello di Elia, Signore, questo mantello di Giovanni Battista, Signore, che porta la riconciliazione, il pentimento, Signore, per aprire la strada a te, Signore. Signore, l'agnello che viene per liberare e guarire questa città e questa nazione, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Parte di noi vogliamo prendere questo mantello, possiamo alzarci e dirlo, Signore, un attimo, solo un attimo alziamo e dire, Signore, ricevo questo mantello questa sera, ricevo questa unzione che Tu hai dato a questi fratelli come Luengo e ad altri, Signore, di prendere questa iniziativa, Signore, di rispondere a questa chiamata. Vogliamo prendere questo mantello e dirti, Signore, guidaci, Signore, su questa strada, là dove Tu ci vuoi portare, quello che Tu vuoi dare anche a noi di compiere in questa città, in questa nazione, Signore, che possiamo farlo, Signore, per Tuo Spirito, se non perché vogliamo farlo in buona volontà, ma vogliamo farlo perché il Tuo Spirito ci guida insieme, Signore, e ci guida insieme ad altri fratelli, ad altre sorelle, in questa città, in questa nazione, Signore, sotto la stessa unzione, sotto lo stesso mantello, Signore, non per noi stessi, Signore, ma per la Tua gloria, per la Tua presenza, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Bambino, c'è un canto che possiamo fare su questo tema, ma poi lo abbassiamo. Qualcuno vuole pregare in questo senso, fatelo anche voi ad alta voce, ok? Possiamo farlo insieme come hanno fatto loro, non è che dobbiamo solo pregarlo.
It's the uncle. He's the uncle of Michael Brown who was shot and killed in Ferguson.
Questo è il fratello di Michael Brown che è stato ucciso in Missouri tempo fa. Ed è un pastore. E lui ha liberato il perdono per quello che è stato fatto a suo fratello. Suo nipote, scusate. Come tu hai detto che se noi perdoniamo gli altri, tu ci perdoni. E quando Pietro ha chiesto a Gesù quanto devo perdonare mio fratello, 70 volte 7. E lui ha detto, io perdono. Diciamolo davanti al Signore, anche con le nostre voci. Signore, prendo questo mantello di risveglio per fare ad essere un mezzo per te, come tu mi condurrai, per prendere il mio posto, per prendere parte a questo
risveglio. Because of the pain, but I believe that God is stronger than the riots. Come on, brothers and sisters, let's begin to pray that God would break out in the inner cities right now. Right here, all across this place, begin to pray.
Amen. Possiamo fare una cosa che è più facile, possiamo metterci 2 o 3 per pregare gli uni per gli altri, che questa unzione, questo mantello venga su di noi, ok? Giusto qualche minuto insieme, 2 o 3, 3 o 4 insieme, preghiamo gli uni per gli altri e dire, Signore, ti prego, a mio fratello, a mia sorella, Signore, che tu liberi questa unzione su di lui, che tu tu liberi quello che lui ha da dare o che lei ha da dare in questo. Prendiamo solo qualche minuto, poi cantiamo questo canto anche insieme. Abbiamo un tempo di lode.
Thank you.
questo brano che dice: Signore, manda il tuo fuoco, preghiamo gli uni per gli altri, tutti quelli che sono vicini, che Dio faccia scendere questo fuoco su di noi, questa passione, questo fuoco per il risveglio, amen. Preghiamo gli uni per gli altri, perché questo, mentre cantiamo questo canto, che è veramente il fuoco dello Spirito, questo manda il tuo fuoco.
Ok, amen.
Che sei bello, sei luce.
E la tua luce che la tua mano.
Che dobbiamo pregare per, sapete, se dobbiamo portare il fuoco dobbiamo ricevere il fuoco. Amen?
Amen.
Sono persone che vivono un po' nella tiepidezza e nella timidezza, e se si è tiepidi o timidi è difficile poter parlare agli altri e portare una parola di cambiamento. E vogliamo chiedere che Dio mandi fuoco, amen, fuoco che possa bruciare ogni timidezza e ogni tiepidezza. Sono persone che fanno fatica a parlare agli altri, a pregare per gli altri, a manifestare il regno di Dio agli altri. Vogliamo pregare per una liberazione in quest'area della tiepidezza e della timidezza. Sono persone che molte volte vorrebbero parlare ma non riescono a parlare, sono frenate proprio da questa timidezza. Paolo disse a Timoteo non essere timido, no? Perciò vogliamo pregare per questo. Quanti hanno bisogno che Dio scenda col fuoco e bruci questa sera? Amen. Venite avanti. Facciamo adesso una preghiera, vogliamo far vedere, far venire il fuoco che scende. Amen. Alleluia. Uomini e donne ripieni di Spirito Santo, che vengono bruciate tutte quelle scorie che non ci fanno essere veri. Amen? Molte volte abbiamo il timore di parlare agli altri e tante volte anche troppo tardi. Allora non vogliamo più perdere tempo, e questa sera ci siano uomini e donne che siano rinnovate in quest'area. Timidezza, tiepidezza, paura di parlare, paura di dire cose che magari possono offendere, oppure molte volte si ha paura di fare brutta figura perché abbiamo davanti delle persone. Allora noi pregheremo che il fuoco scenda, amen, e bruci tutte quelle aree che non vi fanno essere veri, amen. Vogliamo essere tutti dei Paolo, dei Timoteo, amen, alleluia. Ok, allora Paolo vieni che vogliamo pregare. Chi ha bisogno di un tocco di fuoco, venga avanti, perché adesso chiederemo a Dio di farlo. Alleluia. Alleluia. Così mentre cantiamo, poi continuiamo a pregare.
Per me.
Per me.
Fuoco per bruciare ogni scoria nel nome di Gesù.
Chi
ogni spirito di timidezza,
Signore,
di tiepidezza, noi li leghiamo nel nome di Gesù.
Così eterno è magnifico.
Alleluia al tuo nome, Signore.
Questo mondo niente mi darà.
Alleluia.
Solo Gesù, lui non finirà. La tua presenza per me.
Alleluia. Piero, vieni anche a pregare tu.
Della vita mia,
El cielo,
Chi mi dà una G? Siamo già senza, siamo troppo stanchi. Chi mi dà una G? No, G. Pronti? Chi mi dà una G? G! Chi mi dà una E? E! Chi mi dà una S? S! Chi mi dà una U? U! Chi è? Chi è il Salvatore del mondo? Chi manda il risveglio? Chi guarisce? Chi ha cambiato la nostra vita? Chi cambierà questa città? Chi cambierà questo mondo? Diamo un forte applauso a Lui, il Signore della gloria, il potente Salvatore. La gloria, la gloria, la gloria. Alleluia. Amen, amen.
Nei mato mumana, share tati yaya. Nei mato mumana, share tati yaya. Nei mato. La 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 la. Nei mato. La 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 la. Quanto è buono e dolcevo. I fratelli dimorino insieme, quanto buono e piacevo, i fratelli dimorino insieme, in unità. La 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 la, in unità. La 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 la.
Paolo.
Stanno pregando perché sono dei leader, stanno pregando perché Dio possa aprire tutti i posti di risveglio nel mondo. C'è Laura Cunningham, che è questo vestito con la giacca rossa, c'era Mike Piccolo, responsabile della casa di preghiera di Kansas City, e Lou Engel detto che stava pregando perché Dio possa aprire tutti i posti di risveglio in tutte le nazioni della terra.
We bless and open up the holiness well.
Riapriamo questo posto della santità. Signore, riapriamo questo pozzo di Azusa Street di nuovo, Signore. Benediciamo tutte le assemblee. Diciamo il mondo pentecostale, diciamo il mondo evangelico. Noi benediciamo le assemblee di Dio. Forse non potete condividere tutte le dominazioni, ma noi le benediciamo. Benedico tutto il movimento di fede. La pioggia del risveglio. E noi benediciamo il risveglio della guarigione. Davanti al tuo trono noi benediciamo il movimento carismatico. Ricordiamo di questi prossimi misteri di risveglio. sta ricordando tutti questi grossi ministeri di risveglio. E ci ricordiamo di questo movimento di Jesus Movement, di movimento di Gesù. Ricordiamo di John Wimber, del movimento di Vineyard. Che il nostro cuore sia risvegliato. E Signore, manda il tuo fuoco di nuovo. Signore, ci ricordiamo del risveglio di Toronto. E ci ricordiamo di Brownsville, Pensacola. E Rodney Aldi Brown, un altro uomo, praticatore del risveglio. Bill Johnson, e c'è Ann. Ti chiediamo che tu riapri questi pozzi che ci sono stati qui, questo pozzo di risveglio, di riforma che tu hai mandato a Napoli, a Ischia, Signore, perché tu volevi mandare quest'unzione di riforma in questa nazione. E noi vogliamo benedire, Signore, vogliamo benedire le valli valdesi che sono stati un posto di risveglio, Signore. Vogliamo che questi pozzi si riaprano, Signore, perché questa unzione che tu hai versato, Signore, non si è fermata là, Signore, ma un'eredità che tu hai dato alla nostra nazione. C'è un'unzione, Signore, di risveglio nelle valli valdesi che là fin dal 600 dopo Cristo, Signore, quando questi gruppi di fedeli e tuo nome e questo resto si è ritrovato, si è rifugiato, Signore, per mantenere la tua parola, per mantenere la fedeltà alla tua parola, Signore, vogliamo riaprire questi pozzi, Signore. Vogliamo che questa unzione, Signore, come è stato per Giovanni Battista, che ha ripreso l'unzione di Elia, Signore, che è entrata nella verità di questa unzione, Signore, noi ti chiediamo di riaprire questi pozzi, Signore. Riapri questo pozzo di risveglio delle torri, delle valli, Signore. E riapri questo pozzo della riforma, Signore, che si è aperto, Signore, grande come un vulcano anche a Napoli, Signore. Vogliamo richiamare questa unzione di riforma. Cioè, tu ci hai dato dei riformatori in questa nazione, tu ci hai dato dei martiri, Signore, che hanno sacrificato la loro vita, Signore, per la tua testimonianza, Signore, a Venezia, a Ferrara, a Lucca, Signore, a Padova, Signore, e in altri posti, Signore, che non ci ricordiamo, Signore, ma se ne vogliamo reclamare, reclamiamo. Tu hai detto che non dimentichi il sangue dei martiri, Signore, la Chiesa primitiva, i martiri a Roma, Signore, che hanno offerto la loro vita. Tu dici che non ti dimentichi del sangue dei martiri, Signore, ma che questo fa parte, Signore, è una delle benedizioni che tu vuoi fare cadere su di noi, su questa generazione, il prezzo che loro hanno pagato. Tu ce lo vuoi far ricadere, la benedizione, su di noi oggi, Signore, affinché questa unzione che si accumula sia un'unzione, Signore, talmente grande che ci equipaggia, ci fortifica per adempiere, Signore, questo mandato che tu ci dai, Signore. Apri questi pozzi, Signore. Noi vogliamo riprendere questo mantello, Signore, anche questo mantello di riforma, Signore, di cambiamento, di riportare le cose, Signore, all'origine, secondo la tua volontà. Signore, ti chiedo per i riformatori che sono qua, Signore. Ci sono dei riformatori, Signore, che tu chiami ad essere dei mezzi di riforma, Signore, in questo tempo, in questa nazione, Signore. Voglio benedire quei 10 italiani, Signore, che stanno facendo la scuola Bethel e che oggi sono là, Signore, presenti in questa riunione, Signore, hanno il fuoco e hanno l'intenzione di tornare in Italia quest'estate e di portare il fuoco. Padre, vogliamo benedirli e vogliamo accoglierli, Signore, già in anticipo, Signore, che la benedizione di cui tu li hai riempiti, Signore, vogliono riportarla nella loro nazione per benedire la tua nazione. E vogliamo benedire da dove sono, ti diciamo riempili, Signore, riempili ancora di più, Signore, perché possono tornare, ripieni, Signore, espandere questa unzione ancora su questa nazione, sulla nuova generazione che loro rappresentano in particolare, anche su tutti noi, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.
Vogliamo proclamare quella parola che più profeti ci hanno dato, che questa unzione dei valdesi sarebbe stata liberata e sarebbe arrivata a Torino e scesa per tutta l'Italia come un fiume, Padre. Padre, non vogliamo dimenticare che quel movimento di riforma è stato il primo in Italia, Signore. E loro hanno pagato un prezzo altissimo, Signore. E hanno subito 300 anni di persecuzione. E tu non hai dimenticato nessuna lacrima. Tu non hai dimenticato nessuna goccia di sangue che è stata versata per te. E rimane questa ricchezza, Signore. E Padre, vogliamo insieme questa sera proclamare che tutta questa ricchezza spirituale, Signore, che loro hanno accumulato, Signore, è ancora disponibile. E tu l'hai detto, Signore, che sarà liberata, Signore, scenderà sull'Italia come una grande benedizione. per unirsi, Signore, agli altri fiumi, gli altri fiumi più piccoli che si sono accumulati in Italia. Padre, vogliamo ricevere questa benedizione. Non è lontano da qui, come disse il profeta Pierre Daniel, quella luce che è verso l'ovest, e lui non sapeva neppure che là erano le valli valdesi, ma proclamiamo che quella luce che ha brillato nelle tenebre, infatti il loro motto è Lux Lucet in Tenebris, la luce brilla nelle tenebre, è una luce che è ancora là, Signore, spiritualmente, anche se molti hanno dimenticato, ma Tu non hai dimenticato, e noi vogliamo ricevere questa benedizione, noi la riceviamo insieme, come città di Torino, come Cirie, Signore, come tutti questi paesi intorno. Riceviamo questa unzione, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Paolo mi suggeriva, se c'è qualcuno che ha delle radici valdesi qua, si faccia avanti, o ugonotte. Valdesi e ugonotti sono stati molto uniti. Forse io, ma non posso provarlo, quindi è solo una parola profetica, quindi non posso darla. Non importa.
Dove sembra non ci sia, lui opera in modi che non sono sempre chiari a me. Lui mi guiderà, stretto a sé mi condurrà, qualunque sia il mio perché, Dio aprirà una via per
oggi nel pomeriggio. Questo noi non eravamo ancora allineati, ma quelli che sono più o meno della mia generazione, okay, possiamo benedire i giovani, l'hanno fatto oggi, una delle profezie, l'ultima parola che è stata nel Vecchio Testamento, ha detto: io manderò Elia negli ultimi tempi per ricondurre il cuore di padri verso i figli, il cuore di figli verso i padri, affinché non venga con una maledizione, piuttosto con la benedizione, ok? Allora, visto che il tempo passa, poi possiamo rimanere, possiamo, non so fino a quando, perché poi Piero ci caccia, ma... però vorrei potessimo fare ancora questa cosa qui, cioè tutti quelli più o meno della mia generazione, dai 50 in su, se possiamo metterci qui davanti, e poi quando ci saremo noi della nostra generazione, vabbè. Wanda dice che è una conferma, quindi mettiamoci verso di là, ok? Poi quando saremo pronti chiameremo la nuova generazione. Okay? E insieme ognuno di noi acchiappiamo qualcuno della nuova generazione e lo benediciamo e diciamo alla nuova generazione: noi siamo con voi, noi vogliamo incoraggiarvi, noi vogliamo liberarvi, noi vogliamo vedervi entrare pienamente nella chiamata che Dio ha per voi. Quindi benediciamo voi e la vostra generazione. Amen. Dobbiamo fare ancora questo. Quindi ognuno di noi prega, ognuno di noi che siamo in fila prende un giovane o due, come sentite meglio, e preghiamo per quelli che sono... No, loro vengono qua. Quindi voi, vostra generazione, come on baby. Ah, anche voi fate parte. No, tu sei troppo... Cioè tu sì, tu puoi venire. Beh, meglio così. Mettiamo due a due.
Amen, ok. Allora, in modo straordinario il Signore conferma sempre delle cose, no? Abbiamo parlato a cena, a Paolo dicevamo tutti che era chiamato, poi sono arrivati i suoi genitori preoccupati, dove vai? No? Perciò sembra che Dio li voglia proprio in campo, amen. Domani ci sono i culti, vogliamo così, se volete vedere tutta la notte, l'importante è che andate ai culti, eh? Fate fino alle 7, ma poi alle 10 il culto c'è. Vogliamo essere qui, nelle chiese in Torino, dove venite, per essere partecipi di questo, anche di questi momenti meravigliosi che sono i nostri culti, adorando il Signore. Domani mattina noi finiremo poi il seminario, che sarà anche registrato, perciò per chi lo vuole poi può richiederlo. Ma penso che ci sarà sul sito, vero? Ok. Allora, non chiedete niente, ci sarà sul sito. Tutte le slide sono anche sul sito, perciò è meraviglioso. E... grazie. Amen. Sì, ok, alziamoci in piedi, ok. Benediciamoci. Signore, vogliamo ringraziarti per questo tempo insieme, per la parola che abbiamo ricevuto. Ti chiediamo che tu possa proteggere veramente tutto ciò che abbiamo ricevuto. Possiamo comprendere che cos'è uno spirito religioso che non ci fa ricevere nulla. Perciò ti ringraziamo, Padre, perché ci hai forniti di tutto ciò che ci serve per essere liberati da questo spirito e vivere una vita vera cristiana, Signore, affinché i tuoi doni, Signore, i tuoi mandati, come è stato detto adesso, Signore, possano fluire, Signore, sulle persone, su ognuno di noi, e noi possiamo essere mezzi, Signore, di benedizione per gli altri, infuocati per infuocare, Signore, amati per amare, perdonati per perdonare. Grazie, Padre, la tua protezione nel nostro ritorno a casa, dacci anche un buon riposo questa notte e domani vogliamo essere presenti, Signore, per continuare a lodarti, e benediciamo anche tutto il team di Los Angeles, Signore, che possano continuare a portare frutto, Signore, affinché queste preghiere e intercessioni possano arrivare in ogni luogo, in ogni parte, Signore, toccare il tuo cuore, perché il risveglio venga in tutto il pianeta, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Buonanotte e buon riposo.